Andiamo a salutarlo, ben trovato professor Rusconi.
Grazie, non mi fa gli auguri?
Auguri professore, sì, glieli faccio gli auguri. Lo so a cosa lei fa riferimento, di solito ce lo teniamo per la fine dell'intervista, invece giustamente ci abbiamo esordito, lei fa riferimento all'impietoso 0 a 3.
La Roma,
esatto, esatto. E ha avuto modo di goderne, io ovviamente di soffrirne.
Di soffrirne.
Esatto, esatto. Professore, andiamo sulla scuola, vediamo un attimo se c'è modo di goderne o di soffrirne. Penso anche qui, insomma, che sia a tinte giallorosse la situazione, perché evidentemente, dicevo nell'introduzione, no? Solo pochi giorni fa sentivamo Bianchi dire la linea scelta è quella giusta, la scuola è un luogo sicuro, praticamente quasi nessuno in DAD, e invece adesso dobbiamo leggere purtroppo, no, numeri che non rispecchiano l'ottimismo di Bianchi. È così a Roma? Credo sia così, o in una situazione simile anche nelle altre città italiane.
Beh sì, la diffusione del virus soprattutto fra i bambini più piccoli nella scuola primaria è notevole. È una progressione geometrica che ormai si sta determinando da alcune settimane. Ecco perché poi è stato deciso appunto in un primo momento di mettere in quarantena anche con un solo bambino, sì, un ragazzino che si fosse infettato, mentre invece adesso appunto ne occorrono due. Però questo sta a dimostrare, certo, un'attenzione a livello sanitario di quelle che sono le condizioni delle scuole. Tenga conto che il problema molto spesso, al di là della scuola, sono proprio i mezzi di trasporto. Non dico dei bambini più piccoli, che in genere vengono accompagnati dai genitori, o se sono più grandicelli vanno a una scuola media che sta a 100 metri di casa, ma per quanto riguarda i ragazzi più grandi, i mezzi di trasporto, lo sappiamo, sono ancora un buco nero della prevenzione anti-Covid, lo vediamo benissimo, insomma.
Ecco, si ventilava, si ipotizzava anche, no, di poter accedere ai mezzi pubblici solo previa presentazione del Green Pass. Mi sembrava di leggere che lo stesso Draghi non volesse fare sconti nemmeno ai ragazzi delle superiori per quanto riguarda appunto l'utilizzo dei mezzi pubblici. Qui mi faccia dire, e poi evidentemente la parola va a lei, mi sembra, no, restringiamo, facciamo un giro di vite sulla fruizione dei mezzi pubblici, però qualche corsa in più, qualche autobus in più, nemmeno a vederlo da morti, professore.
Il problema del Green Pass o da tampone o appunto da vaccinazione da 12 anni in su probabilmente è una misura dal punto di vista sanitario utile, però forse è stata data questa notizia troppo tardi alle famiglie. Infatti noi abbiamo chiesto, come è d'accordo, come ha detto il presidente della conferenza Stato Regioni Fedriga, siamo d'accordo che ci sia una moratoria, cioè che si dia tempo almeno ai primi di gennaio, dopo che ci sono state le vacanze di Natale, perché le famiglie non fanno in tempo a, diciamo, a portare a compimento la vaccinazione o a fare i tamponi in continuazione, anche perché nel frattempo è successo un fatto a nostro parere abbastanza grave,
sì,
cioè il fatto di aver cambiato in 24 ore da parte del Presidente del Consiglio la circolare fatta dal Ministero della Salute e dell'Istruzione relativamente al numero per dei bambini o dei ragazzi infetti, per stabilire le quarantene e così via. Al di là del fatto che chiaramente ci si è adeguati immediatamente noi come scuole, ha creato però molto dissapore nelle famiglie, cioè le famiglie hanno bisogno di avere di vedere le istituzioni come dotate di una grande credibilità, e quindi devono avere fiducia nelle istituzioni.
È vero.
Un'istituzione che in 24 ore cambia da 1 a 2, da 2 a 3 e così via, lei capisce, mina la fiducia delle famiglie, il che si traduce poi in difficoltà di molte famiglie di vaccinare i figli. Questo è il fatto.
A mio modo di vedere, tra l'altro professore, l'ho ribadito più volte toccando temi diversi, non per forza quello della scuola, però quando viene meno nelle persone, in questo caso lei tirava in ballo le famiglie che sono protagoniste poi del mondo della scuola, lo abbiamo visto e le abbiamo viste anche in piazza a manifestare, tra l'altro anche al fianco dei docenti, al fianco dei figli, quindi degli studenti. Quando si perde quel tipo di fiducia, e la si perde, professore, nel momento in cui si vede navigare a vista un governo, no? Cioè, posso navigare a vista io, che magari sono sconclusionato, certo, nel mio personale, ma se vedo navigare a vista il governo che cambia ogni 24 ore in base ai contagi che salgono o scendono, evidentemente poi si mette in dubbio tutto, non solo le quarantene con uno, due o tre casi di positività, lì si mette in dubbio anche la vaccinazione agli under 12. Mettiamo adesso sul tavolo, professore, uno dei temi più scottanti, no?
Certo,
è un governo credibile, ovviamente viene seguito dalle persone perché si è guadagnato quella credibilità, un governo raffazzonato che naviga a vista suscita nelle famiglie una perplessità e un dubbio, mi sembra che sia fisiologico, no?
Sì, ma tra l'altro al di là il discorso è che allargo un po' il campo,
sì,
come cittadino,
sì,
il discorso non è relativo alla credibilità o meno di, secondo me, del Presidente del Consiglio, che io stimo e apprezzo,
no, certo.
È discorso che noi abbiamo un governo che è come quando uno chiede la pietanza a mare monti e non si capisce se c'è pesce o se ci sono i fagioli, insomma,
sì,
c'è di tutto e questo chiaramente complica l'esistenza. Basti vedere quello che è successo ieri col cosiddetto contributo di solidarietà, e se sono successe, come si dice noi a Roma, le peggio cose, insomma. Quindi in questo momento però il messaggio che noi diamo anche come persone di scuola è quello che la vaccinazione è importante. Vorrei anche spendere una qualche parola, diciamo così, di encomio per la scuola. Lei ha visto che i ragazzi che hanno più di 15-16 anni, fino ai 19, scuole medie superiori, sono vaccinati in percentuali altissime. Strada che dipende in qualche modo anche dalle famiglie, ma direi soprattutto dall'educazione scientifica che la scuola è riuscita a dare in questi anni. Noi abbiamo una preparazione scientifica dei nostri studenti e direi della popolazione in generale, quindi un'alfabetizzazione non solo digitale ma anche scientifica,
sì,
e meno ci saranno persone che credono che la terra sia piatta, che ci siano le scie chimiche, che ne so, che la Roma possa vincere lo scudetto e così via, insomma.
Andiamo su ipotesi fantasiose, dunque.
Ipotesi fantasiose.
Mi sembra di capire, sì. E per tornare invece a un altro tipo di malcontento, professor Rusconi, che però si sta estrinsecando in maniera palese, faccio riferimento a quello degli studenti, soprattutto su Roma. Professore, qui andiamo nel suo ambito d'occupazione e di interesse. Proliferano le scuole occupate. Ecco, c'è qualcuno che sta anche dicendo, anche all'interno del fronte sindacale, parlo di UGL Scuola, capisco le motivazioni, capisco il malcontento, ma non fermiamo la scuola ora. Lei che cosa ne pensa in riferimento allo sciopero del 10 dicembre?
Ma io penso che in linea di massima penso che gli scioperi abbiano senso quando dei lavoratori devono rivendicare dei diritti essenziali, perché la scioperite acuta porta semplicemente a un includimento da parte dell'opinione pubblica.
Sì.
Io mi ricordo quando c'era un famoso leader sindacale politico che era un fautore di tutti gli scioperi, quando si trovò chiuso in un compartimento della Roma a Milano per 3 ore perché c'era lo sciopero, senza possibilità di scendere, aria condizionata, che cambiò
idea
sugli scioperi. Quindi bisogna passarci, insomma, su queste questioni. Io vedo che gli scioperi, per esempio, degli autotrasporti, che avranno pure le loro ragioni gli scioperanti, però chi non vanno a danneggiare me che vado sempre in automobile o chi prende sempre il tassi, vanno a danneggiare il povero operaio, la povera badante che è costretta a prendere il mezzo pubblico, insomma. Quindi gli scioperi vanno utilizzati con cautela, perché tra l'altro poi non portano a nulla. Circa le scuole, gli scioperi delle scuole, le occupazioni, così via, oltre ad essere illegali, illegittime, eccetera, sono sempre portate avanti da esigue minoranze, 100-150 persone su 1500 alunni, e portano al 99% danni altissimi. L'anno scorso in un liceo romano famoso del centro storico, 65.000
lo ricordo,
danni in una settimana. settimana di occupazione. In più, in questo periodo, col fatto del Covid, noi abbiamo anche la possibilità che ci siano dei cluster proprio di infezione
Esatto.
nelle scuole, perché vai a capire che durante la notte tutti hanno la mascherina, tutti
no,
si toccano
certo.
Con le mani, tutti insomma, mi sembra evidente che sono condizioni antigeniche.
Sì, diventano situazioni fuori controllo.
Gli studenti rispondano, io ho anche lanciato un minimo, diciamo, sfida intellettuale agli studenti: mettiamoci intorno a un tavolo e discutiamo di queste questioni per vedere che cosa significa un'occupazione, che cosa ha portato. Io ormai, avendo fatto l'università all'epoca della terza guerra punica, quindi di occupazioni ne ho viste di tutti i tipi. In 30 anni di occupazioni c'è stato mai un cambiamento della politica a seguito di un'occupazione? No, quando io sento lo studente del liceo Nomentano che dice: noi occupiamo perché volevamo che il presidente Draghi cambi PNRR, è come io ho definito sparare alla luna. E normalmente anche con un fucile ben calibrato come quello che operano negli Stati Uniti per ammazzare gli studenti, alla luna non arriva, insomma. Quindi bisognerebbe che gli studenti fossero maggiormente accorti nelle loro richieste. Ne faccio una: io non ho mai sentito in 30 anni in un'occupazione in cui gli studenti dicono: vogliamo che i nostri professori, i nostri presidi siano valutati professionalmente, che sarebbe una vera e propria rivoluzione. Se chiedono le cose più imprevedibili di questo mondo, cose che potrebbero essere fatte, che dovrebbero avere una carica dell'opinione pubblica, non vengono tirate fuori. E allora io dico, questo è proprio, come dire, l'improvvisazione al potere. Insomma,
anche perché io credo poi, no, che partendo dalla consapevolezza di sé e soprattutto dalle possibilità che si hanno nel mettere in campo operazioni di questo genere, tipo l'occupazione di una scuola, bisognerebbe veramente mirare a obiettivi sensibili ma allo stesso tempo raggiungibili, quindi magari anche più circoscritti rispetto alla realtà dell'istituto stesso, no, che viene occupato, senza andare a pensare di cambiare il mondo, anche se fosse il mondo della scuola. Però ecco, per giungere ad un risultato, no, professore?
Sì, beh certo, ma quando io ho sentito che per esempio per gli occupanti romani un'istituzione, mi faccia sfumare, non voglio fare polemiche politico-partitiche, un'istituzione importante dà la sua adesione agli studenti romani, come è fatto così evidentemente per avere un effetto comunicativo e mediatico, e non dice che cosa... l'assessorato che dipende da questa persona, che ha il potere in quanto proprietario dei locali, come risolvere il problema dei gabinetti rotti, delle porte sfondate e così via. Io capisco che qua siamo nell'ambito dell'effetto annuncio, della politica come comunicazione, non come servizio al cittadino. E gli studenti però ci cascano in queste trappole. È comprensibile, hanno 16, 17, 18 anni,
certo.
È meno comprensibile che siano le istituzioni che prendono in giro gli studenti. Insomma, questo lo capisco molto meno e non approvo soprattutto.
Bene, io ringrazio anche quest'oggi per il contributo prezioso del professor Mario Rusconi, presidente dei presidi romani per ANP. Professore, la sento sempre con grande piacere, anche a seguito di una amara sconfitta. Grazie mille.
Arrivederci.
Arrivederci, grazie.